Salve, il mio nome è Azrael e questo è il mio verbo. Qui narrerò di ciò che si cela nel buio, viscido e serpiginoso, di ciò che grava sulla mente e sul cuore di coloro abbastanza coraggiosi da osservare, e di tutto ciò che stuzzica l'interesse. Non posso garantirti che quello che troverai sarà ciò di cui hai bisogno, ma posso invece garantirti che, quando riemergerai, sarai una persona diversa. Salve, miei cari discepoli. Oggi vi porto un racconto di Jack London. È molto diverso rispetto ai racconti che ho trattato fino ad ora. Non ci sono mostri, entità o orrori inimmaginabili. Solamente la battaglia di un uomo contro il freddo artico. Volevo inoltre informarvi che ho creato una pagina Instagram. Potete trovarmi come il verbo di Azrael _ podcast. Link in descrizione. Buon ascolto. Preparare un fuoco di Jack London. Freddo e grigio. Il giorno era arrivato ed era esageratamente freddo e grigio quando l'uomo si spostò sulla pista sul fiume Yukon per risalire l'elevato argine di terra, dove una traccia poco battuta sbucava in direzione est per attraversare la folta foresta di abeti rossi. L'argine era ripido, e una volta in cima l'uomo si fermò ansimando, raccontandosi che voleva controllare l'orario. 9 in punto. Niente sole, neppure un barlume, nonostante non ci fosse una nuvola in cielo. La giornata era limpida, eppure ogni cosa appariva come se fosse avvolta da un impalpabile sudario, un'ombra sottile che rabbuiava il giorno, e questo per l'assenza del sole. La cosa non preoccupava l'uomo. Lui era abituato alla mancanza del sole. Erano passati diversi giorni da che l'aveva visto l'ultima volta e sapeva che ne sarebbero trascorsi altrettanti prima che, risalendo da sud, la gioiosa sfera facesse capolino all'orizzonte per rituffarsi lontana dalla vista. L'uomo si voltò a dare un'occhiata rapida alla traccia da dove era venuto. Lo Yukon si stendeva per 1,5 km di larghezza, nascosto da 1 metro di ghiaccio. Sopra questo ghiaccio c'era altrettanta neve. Una bianca purezza distesa gentilmente nelle ondulazioni create dove il fiume, gelando, aveva compresso il ghiaccio facendolo sollevare. A nord e a sud e sino dove arrivava lo sguardo, tutto era bianco e immacolato, tranne una sottile linea scura che piegava in direzione sud, serpeggiando attorno all'isola ricoperta di abeti rossi, dove curvava verso nord, per svanire dietro un'altra isola ricoperta anch'essa da abeti rossi. Questa sottile linea scura era la pista principale, che 800 km più a sud arrivava al passo Chilkoot, poi a Daiea e al mare, e a 90 km a nord toccava a Dawson City, e ancora oltre, dopo 1600 km, arrivava a Nulato e infine a St. Michael sul mare di Bering, lontano quasi 2500 km. Ma tutto ciò, la precisa e misteriosa linea della pista che andava lontana, l'assenza del sole nel cielo, il freddo tremendo e la strana bizzarria dell'atmosfera, non produceva alcun effetto sull'uomo. Non era per abitudine. Lui era un quechacuo, un novellino, e questo era il suo primo inverno. Il suo guaio era quello di non avere immaginazione. Era vigile e svelto nelle cose della vita, ma solo nelle cose e non per il loro significato. 45 gradi sotto zero volevano dire qualcosa come 60 gradi di gelo. Questo fatto lo colpiva per il freddo e per il malessere. Tutto qui. Non lo portava a meditare sulla sua fragilità in quanto creatura da clima temperato e in generale sulla fragilità dell'uomo, il quale sopravvive solo entro un margine ristretto di caldo e di freddo. E dunque la cosa non lo induceva a riflettere sull'immortalità o sul posto che l'uomo occupava nell'universo. 45 gradi sotto zero erano il morso di un gelo che faceva male e dal quale bisognava proteggersi con le muffole, i paraorecchie, i mocassini caldi e le calze pesanti. Per lui 45 gradi sotto zero significavano esattamente 45 gradi sotto zero. Il pensiero che ciò significasse qualcosa di più non l'aveva mai sfiorato. Voltandosi per riprendere il cammino, sputò con aria assorta. Ci fu un acuto crepitio esplosivo che lo fece sussultare. Sputò ancora, poi sputò un'altra volta in aria e, prima che arrivare a terra, lo sputo crepitò. Sapeva che con 45 gradi sotto zero la saliva sulla neve crepita, ma questo sputo era successo in volo. Non c'era dubbio, faceva più freddo di 45 gradi sotto zero. Quanto? Lui non lo sapeva. Ma la temperatura non era importante. Era diretto alla vecchia concessione sulla diramazione sinistra dell'Henderson Creek, dove c'erano già i ragazzi. Loro c'erano arrivati superando lo spartiacque che veniva dalla regione dell'Indian Creek. Lui invece aveva provato una deviazione per valutare la possibilità di trasportare i tronchi fuori dalle isole dello Yukon in primavera. Certo, sarebbe arrivato al campo con il buio, per le 6, ma avrebbe trovato i ragazzi con un bel fuoco e un pasto caldo. Per il pranzo, palpò il fagotto che formava un rigonfiamento sotto il giaccone. Lo teneva avvolto in un fazzoletto sotto la maglia, contro la pelle nuda. Era l'unico modo per evitare che le gallette congelassero. Sorrise compiaciuto pensando che ogni galletta, tagliata e inzuppata nello strutto, accoglieva una generosa fetta di pancetta fritta. Si lanciò tra i grandi abeti. La pista era anche incerta. Dopo l'ultimo passaggio di una slitta era stata ricoperta da 30 cm di neve e fu contento di non avere una slitta e di viaggiare leggero, al punto che portava appresso solo il pranzo avvolto nel fazzoletto. Faceva assolutamente freddo, concluse, sfregandosi il naso e gli zigomi addormentati con le mani inguantate. Aveva le basette folte, ma quei peli sul viso non bastavano a proteggere gli zigomi alti e il naso pronunciato, proteso con grinta nell'aria gelida. A passo svelto lo seguiva un cane, un grande husky nativo, il vero cane lupo dal manto grigio che non presenta differenze visibili e caratteriali rispetto al fratello lupo selvatico. L'animale era avvilito dal freddo tremendo. Lui sapeva che non era il momento giusto per viaggiare. Il suo istinto gli raccontava una storia più vera di quella che il ragionamento dell'uomo raccontava a lui. Perché in realtà non faceva semplicemente più freddo di 45 gradi sotto zero. Faceva più freddo di 50, 55 sotto zero. C'erano 60 gradi sotto zero. E dato che il punto di congelamento è a 0 gradi, ciò portava il totale a 67 gradi di gelo. Il cane nulla sapeva sui termometri. Probabilmente nel suo cervello non c'era una percezione acuta della condizione di freddo estremo, come quella presente nel cervello dell'uomo. Ma la bestia aveva l'istinto. E l'istinto trasmetteva una vaga, ma sinistra sensazione che la sottometteva, che la faceva trottare furtiva alle calcagna dell'uomo, e che la metteva in guardia ogni volta che l'uomo azzardava il minimo gesto fuori dall'ordinario, inducendola magari a credere che fosse in procinto di allestire un campo, cercare riparo e preparare un fuoco. Il cane aveva conosciuto il fuoco, e il fuoco voleva. Altrimenti, era meglio scavarsi un buco nella neve e raggomitolarsi a cullare il calore, lontano da quell'aria. L'umido congelato del fiato si era depositato sul pelo, trasformandosi in una sottile polvere di ghiaccio, specialmente sulle mascelle, sul muso e sulle cinghie sbiancate dal respiro cristallizzato. Anche la barba rossa e i baffi dell'uomo erano solidamente congelati, e lo strato di ghiaccio si faceva più spesso dopo ogni umido respiro. Inoltre, l'uomo masticava tabacco, e la museruola di ghiaccio bloccava le sue labbra, tanto che ogni volta che sputava, la saliva non riusciva a liberare il mento. Risultato, la barba aveva il colore e la consistenza di un'ambra cristallina, che si allungava sempre di più sul mento. Se fosse caduta si sarebbe dispersa in minuscoli frammenti, come il vetro. Ma di questa appendice non gli importava granché. Per chi masticava tabacco in quella regione, quello era il dazio. E lui si era già trovato due volte all'aperto con quei mozzi di freddo. È vero, non proprio così freddo. Ma quelle due volte il termometro a spirito di 60 Mile aveva registrato 45 e poi 50 gradi sotto zero. Per molti chilometri tenne duro, attraversando le piatte distese di foreste, superò un'ampia spianata di ciuffi d'erba melmosi e discese l'argine sino al letto congelato di un piccolo torrente. Era l'Henderson Creek e sapeva di essere a 16 chilometri dalla diramazione. Controllò l'orologio. Erano le 10 in punto. Procedeva a 6 km orari e calcolò di raggiungere la biforcazione per le 12:30. Decise di celebrare l'evento, consumando lassù il suo pranzo. Il cane si rimise alle sue calcagna, scodinzolando scoraggiato quando vide l'uomo lanciarsi lungo il letto del torrente. Il solco della vecchia pista era ancora evidente, ma le tracce dei pattini della slitta erano ricoperti da 5 cm di neve. Nessuno, da un mese a questa parte, aveva percorso il torrente silenzioso. L'uomo proseguì deciso. Non era molto portato a pensare, e in quel particolare frangente non c'era nulla a cui pensare, a parte il pranzo da consumare alla biforcazione, e che alle 6 di sera sarebbe arrivato dai ragazzi al campo. Non c'era nessuno con cui parlare, e anche se ci fosse stato, con quella museruola di ghiaccio stampata in faccia, sarebbe stato impossibile aprir bocca. Continuò dunque meccanicamente a masticare tabacco, azione che faceva aumentare la lunghezza della barba ambrata. Ogni tanto si ripresentava il pensiero del gran freddo, e che non aveva mai provato un freddo del genere. Mentre procedeva, con una e poi con l'altra mano con gesto automatico, strofinava gli zigomi e il naso, usando il dorso della mano guantata. Ma per quanto strofinasse, come smetteva, gli zigomi tornavano insensibili, e dopo un attimo lo stesso accadeva alla punta del naso. Di sicuro sapeva che si sarebbe congelato gli zigomi e provò una fitta di rimorso per non aver pensato a un paranaso come quello usato da Bud durante questi attacchi di freddo. Grazie alla fascia avvolta sulle guance, questi venivano risparmiati dal freddo, ma che importava? Dopotutto, cos'erano due guance congelate? Un po' di dolore e via. Niente di così grave. Se nella mente dell'uomo i pensieri erano assenti, lo spirito di osservazione era acuto e gli faceva prendere nota dei mutamenti nel torrente, delle curve, delle pieghe e dei cumuli di legname, e prestare una particolare attenzione a dove metteva i piedi. A un certo punto, dietro un'ansa, scartò d'improvviso come un cavallo colto di sorpresa, deviò dal punto in cui camminava e indietreggiò di molti passi verso la pista. Sapeva che il torrente era congelato sin sul fondo. Nessun torrente riusciva a trattenere acqua durante l'inverno artico, ma altrettanto bene sapeva che dai pendii sgorgavano quei rigagnoli che scorrevano sotto la neve sino a risalire sopra la superficie ghiacciata del torrente. Sapeva che gli attacchi di freddo più intensi non riuscivano a congelare questi rigagnoli e dunque capiva il pericolo che rappresentavano. Erano trappole. Sotto la neve erano nascoste pozze d'acqua profonde da un centimetro a un metro. Potevano essere ricoperte da uno strato di ghiaccio di mezzo centimetro e a sua volta ricoperto di neve. Certe volte erano strati di acqua alternati a strati di ghiaccio, perciò, sprofondando, si sprofondava attraverso ogni strato e a volte ci si bagnava sino alla cintola. Per questo lui si era tirato indietro allarmato. Aveva percepito il terreno cedere sotto i piedi, sentendo crepitare la crosta di ghiaccio nascosta dalla neve. E bagnare i piedi con temperature simili significava solo guai e pericolo. Come minimo avrebbe comportato un ritardo, poiché si sarebbe visto costretto a fermarsi e a preparare un fuoco, per proteggersi quando avrebbe denudato i piedi per lasciare asciugare le calze e i mocassini. Rimase lì fermo a studiare il letto e gli argini del torrente, e infine decise che l'acqua scorgava dal lato destro. Con fare assorto si sfregò il naso e gli zigomi, quindi costeggiò l'argine sinistro, avanzando cauto per sondare il terreno a ogni passo. Scampato il pericolo, si mise in bocca una manciata di tabacco fresco e tornò all'andatura di 6 km orari. Nelle 2 ore seguenti si imbatté in molte altre trappole come quella. In genere, la coltre di neve nascondeva le pozze come glassa candita e annunciava il pericolo con il suo aspetto infossato. Nonostante le precauzioni, rischiò un'altra volta il disastro e ancora in un'occasione costrinse il cane a precederlo avendo fiutato il pericolo. Il cane non aveva voluto andare. Si era trattenuto sin quando l'uomo l'aveva spinto, costringendolo ad attraversare velocemente la bianca superficie immacolata. Il cedimento era stato improvviso. Dimenandosi, il cane era riuscito a portarsi su un terreno più solido. Aveva le zampe anteriori bagnate e quasi subito le gocce di acqua si erano trasformate in ghiaccio. Aveva provato a leccare via la patina di gelo. Poi si era lanciato nella neve cominciando a morsicare il ghiaccio che incrostava le zampe. Era questione di istinto. Lasciare il ghiaccio dove era significava dolore alle zampe. Lui questo non lo sapeva. Aveva semplicemente obbedito al misterioso richiamo provenuto dai recessi nascosti del suo essere. L'uomo invece sapeva, essendosi fatto un'idea del problema, e aveva tolto la muffola dalla mano destra, aiutandola a staccare il ghiaccio dal pelo. In meno di un minuto le dita esposte al freddo erano state aggredite da un'insensibilità così repentina da sbalordire l'uomo. Di sicuro faceva freddo. Velocemente aveva rimesso una muffola, sbattendo selvaggiamente la mano sul petto. Alle 12 in punto la luce del giorno era al culmine. Tuttavia il sole, ancora impegnato nel viaggio invernale, era troppo lontano verso sud per schiarire l'orizzonte. E tra il sole e l'Henderson Creek c'era il rigonfiamento della terra dove a mezzogiorno l'uomo stava camminando sotto un cielo limpido che non proiettava ombre. Arrivò alle diramazioni del torrente alle 12:30 esatte. Era soddisfatto dalla velocità della marcia. Mantenendola, sicuramente alle 6 sarebbe stata al campo dei ragazzi. Sbottonò il giaccone e poi la maglia per estrarre il pranzo. Ci vollero meno di 15 secondi per completare questa operazione. Eppure in quei brevi attimi le dita esposte al freddo tornarono insensibili. Non calzò subito la muffola e preferì picchiare le dita con violenza contro la gamba una decina di volte. Infine sedette per mangiare su un tronco coperto di neve. La puntura che aveva sentito subito dopo aver pestato le dita contro la gamba era scomparsa così rapidamente da sbalordirlo. Non c'era modo di dare un morso alla galletta. Pur di mangiare, sbatté con forza le dita e poi le infilò nuovamente nella muffola, denudando l'altra mano. Provò a ingoiare un boccone, ma gli venne impedito dalla museruola di ghiaccio. Si era dimenticato di preparare un fuoco per farla sciogliere. La sua stupidità lo fece ghignare, ma mentre ridacchiavano tocchè le dita, stavano diventando insensibili. Notò anche che la fitta nelle punte delle dita dei piedi, quella che aveva sentito quando si era seduto, stava passando. Si domandò se i piedi fossero caldi o insensibili. Rimosse dentro i mocassini e stabilì che erano insensibili. Si infilò di corsa la muffola e si alzò. Un po' aveva paura. Pestò i piedi sino a quando non sentì nuovamente la fitta. Di sicuro faceva freddo, fu il suo pensiero. A Sulphur Creek, quell'uomo aveva detto la verità raccontando che certe volte in quella regione faceva freddo sul serio. E lui aveva riso. Questo dimostrava che non bisogna mai essere troppo sicuri. Non poteva sbagliarsi. Faceva freddo. Passeggiò avanti e indietro pestando i piedi e sbattendo le braccia sui fianchi, facendosi rassicurare dal ritorno del calore. Poi estrasse i fiammiferi e cominciò a fare un fuoco. Prese la legna dal sottobosco dove la piena della primavera aveva sistemato una scorta di ramoscelli stagionati. Facendo attenzione, partì con una fiammella e riuscì a far crescere un bel fuoco ruggente che gli sciolse il ghiaccio dal volto e riuscì a mangiare le gallette, protetto dal calore della fiamma. Con l'intelligenza aveva temporaneamente sconfitto il freddo circostante. Il cane stava davanti al fuoco soddisfatto, disteso vicino al punto giusto per godersi il calore, ma distante abbastanza da evitare di bruciarsi. Finito di mangiare, l'uomo riempì la pipa e si prese il tempo di una fumata. Poi infilò le muffole, sistemò bene i paraorecchi e il cappello e prese la pista sulla diramazione sinistra del torrente. Il cane, deluso, si girò con bramosia verso il fuoco. Quest'uomo non conosceva il freddo. Probabilmente la sua stirpe era del tutto all'oscuro del freddo, del vero freddo, del freddo a 77 gradi sotto il punto di congelamento. Ma il cane sapeva, tutta la sua ascendenza lo sapeva, e lui aveva ereditato quel sapere. E sapeva che non era bene andarsene in giro con quel freddo spaventoso. Era tempo di accucciarsi in una buca nella neve e attendere la calata di un sipario di nuvole sulla superficie dello spazio esterno, lo stesso dal quale proveniva questo freddo. D'altro canto, tra cane e uomo non c'era intimità. Il primo era lo schiavo da fatica dell'altro, e le uniche carezze ricevute erano state quelle della frusta e dei suoni gutturali e minacciosi che annunciavano la minaccia della frustata. Dunque il cane non faceva alcuno sforzo per comunicare la propria apprensione all'uomo. Lui non era preoccupato per il benessere dell'uomo, e se si era girato con sguardo bramoso verso il fuoco che stava abbandonando, era per il proprio bene. L'uomo però aveva fischiato, e per lui quello era come il suono delle frustate. Il cane si voltò e riprese a seguire il padrone. L'uomo si mise in bocca il tabacco, dato nuovamente vita a una barba ambrata, Il respiro umido prese rapidamente a sbiancargli i baffi, le sopracciglia e la barba. Sulla diramazione sinistra dell'Henderson non sembravano esserci molti rigagnoli e per mezz'ora non ne vide traccia. E poi accadde. L'uomo sprofondò in un punto dove non c'erano state avvisaglie, dove la neve morbida era intatta, come a conferma della solidità sottostante. Non era profondo. Si bagnò sino alle ginocchia, prima di fondarsi fuori, sopra la solida crosta. Era arrabbiato e imprecò rumorosamente contro la sorte. Aveva sperato di arrivare dai ragazzi al campo per le 6 in punto, e l'imprevisto l'avrebbe fatto ritardare di un'ora, visto che ora doveva preparare un fuoco per asciugare le calzature. Era imperativo, a quelle temperature. Questo lo sapeva. Così si spostò verso l'argine, che risalì sino in cima. Trovò un deposito di legna secca da ardere creato dalla piena, impigliato al sottobosco vicino ai tronchi di molti abeti più piccoli. Si trattava soprattutto di ramoscelli e bastoncini, ma c'erano anche grossi pezzi di rami stagionati e l'erba secca della primavera precedente. Gettò i pezzi più grandi sulla neve. Sarebbero serviti per la sede del fuoco e per evitare che la giovane fiamma crollasse nella neve, sciogliendola. La fiamma scaturì da un fiammifero sfregato su un pezzo di corteccia di betulla che teneva in tasca. Bruciava pronta, e meglio, della carta. La posò sulla base e ravvivò la fiamma con manciate d'erba secca e i rami più piccoli. Lavorava lentamente, facendo attenzione, ben consapevole del pericolo. Gradualmente la fiamma si robustiva e l'uomo usava rami secchi sempre più consistenti. Si accovacciò nella neve per estrarre i ramoscelli incastrati dalla boscaglia da buttare direttamente sul fuoco. Sapeva di non poter fallire. Quando ci sono 60 gradi sotto zero, un uomo non deve fallire al primo tentativo di preparare un fuoco, se ha i piedi bagnati. Se fallisce e ha i piedi asciutti, può sempre correre lungo la pista per 700-800 metri e riattivare la circolazione. Ma correre con i piedi bagnati non riattiva la circolazione. Se ci sono 60 gradi sotto zero, si può correre, ma più veloce si corre, più congelano i piedi. Questo l'uomo sapeva. L'autunno precedente quel veterano a Sulphur Creek lo aveva avvertito, ma capiva il consiglio solo adesso. Nel frattempo aveva perduto la sensibilità dei piedi. Per preparare il fuoco aveva dovuto togliere le muffole, e le dita rapidamente avevano perso sensibilità. Quando camminava al ritmo di 6 km orari, il suo cuore aveva pompato sangue sino alla superficie corporea e verso le estremità. Ma nel momento in cui si era fermato, l'effetto era andato scemando. Il freddo dello spazio circostante tormentava quell'estremità in difesa del pianeta, e lui era proprio su quell'estremità in difesa del pianeta a subirne l'assalto serrato. E davanti a esso il sangue si era ritirato. Il sangue era vivo, come il cane. E come il cane voleva solo nascondersi e proteggersi dal freddo spaventoso. Camminando a 6 km l'ora, per amore o per forza, egli aveva pompato sangue verso la superficie. Ma ora questo rifluiva, inabissandosi nei recessi del corpo. Furono le estremità a percepirne per prima l'assenza. I piedi bagnati congelavano più rapidamente e le dita esposte perdevano sensibilità più velocemente, anche se non avevano ancora iniziato a congelarsi. Le guance e il naso già stavano congelando e la pelle del corpo rabbrividiva con la perdita di contatto col sangue. Ma era salvo. Piedi, naso e guance sarebbero rimasti poco danneggiati dal gelo perché il fuoco stava cominciando a bruciare con vigore. Lui continuava a nutrirlo di ramoscelli, non più spessi di un dito. Ancora un attimo e avrebbe potuto sistemare sulla fiamma rami grossi come un polso, poi rimuovere le calzature e mentre queste asciugavano avrebbe sistemato i piedi bagnati vicino al fuoco, naturalmente strofinandoli prima con la neve. Il fuoco era un successo. Era salvo. Sorrise, pensando al consiglio del vecchio veterano di Sulphur Creek. Il veterano l'aveva messa già dura con la regola che nessun uomo del Klondike deve viaggiare da solo sotto i 45 gradi. Beh, eccolo lì. Aveva avuto l'incidente. Era da solo. Si era salvato. I veterani, pensò, alcuni di loro sono proprio donnicciole. Se uno sapeva mantenere la calma, era fatta. Chiunque fosse abbastanza uomo poteva viaggiare da solo. Tuttavia, la rapidità con cui il naso e le guance stavano congelando era sorprendente. E mai avrebbe immaginato che le dita potessero perdere sensibilità in così poco tempo. Erano davvero senza vita. Non riusciva così più a muoverle per afferrare un ramoscello e gli apparivano come lontane dal corpo e da lui stesso. Ogni volta che toccava un ramoscello, doveva guardarlo per capire se era riuscita ad afferrarlo. La comunicazione tra lui e i polpastrelli si era a questo punto interrotta. Il che contava poco. C'era il fuoco che scoppiettando crepitava una promessa di vita per ogni danza di fiamma. Cominciò ad allacciare i mocassini. Erano rivestiti di ghiaccio e le spesse calze tedesche erano guaine di ferro strette sino a metà polpaccio. Le stringhe dei mocassini erano lenze d'acciaio ingarbugliate come dopo una conflagrazione. Per un attimo provò a tirare con le dita insensibili, poi realizzò che era pura follia e così estrasse il coltello dal fodero. Ma prima che riuscisse a tagliare le stringhe, accadde. Fu colpa sua, o meglio, l'errore era stato suo. Non avrebbe dovuto preparare il fuoco sotto l'abete. Avrebbe dovuto prepararlo all'aperto. Così era stato più facile prendere i ramoscelli dalla boscaglia e buttarli direttamente sul fuoco. Ma l'albero sotto il quale aveva fatto così portava sui rami un fardello di neve. Da settimane non tirava vento e ogni ramo era caricato al massimo. Tutte le volte che aveva estratto un ramoscello dalla boscaglia aveva comunicato una leggera agitazione all'albero. Per lui un'agitazione impercettibile, ma sufficiente a provocare il disastro. Un ramo in cima all'albero aveva rovesciato il proprio carico di neve. Questo carico era caduto sui rami sottostanti e li aveva rovesciati. La cosa era proseguita allargandosi e coinvolgendo l'albero intero. Era diventata una valanga che si era abbattuta senza preavviso sull'uomo e sul fuoco, e il fuoco si era estinto. Nel punto dove aveva bruciato, ora c'era un mantello di neve fresca sottosopra. L'uomo era sconvolto. Era come se fosse stata appena pronunciata la sua condanna a morte. Restò seduto per un attimo a fissare il punto dove prima c'era un fuoco. Poi si calmò. Forse aveva ragione il vecchio veterano del Sulphur Creek. Se con lui, sulla pista, ci fosse stato un compagno, adesso non avrebbe corso pericoli. Il compagno avrebbe potuto preparare un fuoco. Invece toccava a lui preparare un secondo fuoco. E questa volta non doveva commettere errori. Anche se ce l'avesse fatta, avrebbe sicuramente perso qualche dito. I piedi dovevano essere brutalmente congelati e ci sarebbe voluto tempo prima che il nuovo fuoco fosse pronto. Mentre pensava questo, non restò fermo. I pensieri gli attraversavano la mente e lui si dava da fare. Preparò una nuova base per il fuoco, questa volta a cielo aperto, dove nessun albero traditore avrebbe potuto spegnerlo. Quindi radunò erba secca e rametti più piccoli raccolti tra i detriti della piena. Per trarli al seno non riusciva a unire le dita, ma poteva radunarne un certo numero a manciate. In questo modo raccoglieva molti ramoscelli marci e pezzi di muschio verde, tutte cose dannose, ma meglio di così non poteva fare. Lavorava con metodo e così riuscì a radunare anche i rami più grandi per dopo, quando il fuoco sarebbe stato ben avviato. E intanto il cane se ne stava seduto, a osservarlo con una malinconica speranza nello sguardo, poiché in lui vedeva il procacciatore di fuoco, quel fuoco che tardava ad arrivare. Quando fu tutto pronto, l'uomo mise la mano in tasca per estrarre un secondo pezzo di corteccia di betulla. Sapeva che era lì e, anche se non riusciva a sentirla con le dita, armeggiando, gliene giungeva il fruscio all'orecchio. Provò e riprovò senza riuscire ad afferrarla. E per tutto quel tempo ebbe la piena consapevolezza che i piedi stavano congelando. Il pensiero tendeva ad angosciarlo, ma con uno sforzo riuscì a mantenersi calmo. Rimise i guanti usando i denti e agitò le braccia avanti e indietro, battendo le mani con tutta la propria forza contro i fianchi. Lo fece da seduto, ma per terminare l'operazione si alzò. E il cane, intanto, stava accovacciato nella neve con la coda da pelo lupesco arrotolata a scaldare le zampe anteriori e con le orecchie acute da lupo vigili e puntate in avanti, osservava l'uomo. E l'uomo, che intanto sbatteva e picchiava mani e braccia, si sentì salire da dentro l'invidia per la protezione naturale di cui godeva l'animale. Passò del tempo prima che avvertisse flebili segnali provenienti dalle dita che riacquistavano sensibilità. un leggero formicolio che aumentò sino a diventare dolore pungente, ma l'uomo accolse soddisfatto la sofferenza. Strappò la muffola dalla mano destra e afferrò la corteccia di betulla. Le dita, appena esposte, tornarono insensibili. Allora estrasse il mazzo di fiammiferi, ma il freddo tremendo gli aveva già paralizzato le dita. Quando provò a separare i fiammiferi, il mazzo cadde nella neve. Provò a raccoglierli, ma non ci riuscì. Le dita, insensibili, non riuscivano a toccarli, né ad afferrarli. Scacciò dalla mente il pensiero dei piedi, del naso e degli zigomi congelati. Doveva concentrarsi sui fiammiferi. Invece del tatto usò la vista per guardare i fiammiferi e chiuse le dita sui due lati del mazzo, quando lo vide. O sarebbe meglio dire, espresse la volontà di chiuderle, visto che la comunicazione nervosa si era interrotta e le dita non obbedirono. Sfilò la muffola dalla mano destra e la sbatté con forza contro il ginocchio. Rimessi i guanti, radunò in grembo i fiammiferi sparsi a terra e ormai coperti di neve. Ma le cose non miglioravano. Trafficando un po' riuscì a prendere nelle mani coperte dalle muffole il mazzo di fiammiferi. Lo portò alle labbra usando lo stesso sistema. Il ghiaccio scoppiettava frantumandosi per lo sforzo violento che l'uomo aveva dovuto produrre per aprire la bocca. Tirò la mascella con forza verso il basso e sollevò il labbro superiore. Niente. Non riusciva a prendere il mazzo. E sfuggito a un metodo. Prese un fiammifero fra i denti e lo sfregò sulla gamba. Sfregò 20 volte prima di riuscire ad accenderlo. Mentre la fiamma cresceva, lo tenne coi denti vicino alla corteccia di betulla. Ma l'esalazione di zolfo gli aggredì le narici e i polmoni, provocandogli una tosse spasmodica. Il fiammifero cadde nella neve e si spense. Il veterano di Sulphur Creek aveva ragione, pensò nell'attimo di controllata disperazione che seguì. Oltre i 45 sotto zero, bisognerebbe viaggiare con un compagno. Sbatté le mani, senza risultato. Si sfilò di colpo le muffole coi denti. Afferrò il mazzo di fiammiferi con il palmo delle mani. I muscoli delle braccia non erano congelati e gli consentirono di fare pressione con i palmi, tenendo uniti i fiammiferi. Poi sfregò l'intero mazzo lungo la gamba. Ci fu una fiammata, ed ecco, i 70 fiammiferi accesi, tutti insieme. Non c'era vento che potesse spegnerli. Volse il capo di lato per sfuggire alle esalazioni e tenne il mazzo infuocato vicino alla corteccia di betulla. Reggendoli, si accorse che la mano stava riacquistando sensibilità. La sua carne bruciava. Sentiva l'odore. Lo avvertiva bene al di sotto della superficie corporea. Presto la sensazione si trasformò in dolore penetrante. Eppure teneva duro, reggendo la fiamma prodotta dai fiammiferi con fare impacciato vicino alla corteccia, che non bruciava velocemente, perché le sue mani, nel mezzo, ne assorbivano quasi tutto il calore. Alla fine, quando non riuscì più a resistere, aprì e ritirò le mani. I fiammiferi incendiati caddero sibilando nella neve, ma la corteccia di betulla era accesa. Procedette a stendere sulla fiamma l'erba secca e i piccoli ramoscelli. Non poteva scegliere, dovendo sollevare il combustibile solo con la parte dei palmi vicino al polso. C'erano pezzetti di legno marcio e muschio verde attaccati ai ramoscelli, e questi li tolse mordendoli coi denti, facendo del proprio meglio. Curava la fiamma con amore e movimenti incerti. Essa era la vita, e non doveva spegnersi. Il sangue, ritirandosi dalla superficie corporea, cominciò a farlo rabbrividire, e le sue azioni divennero maldestre. Un grosso pezzo di muschio verde cadde in pieno sulla debole fiamma. Lui provò a allontanarlo con le dita, ma il tremolio incontrollato della sua ossatura congelata lo fece andare oltre. L'erba secca e i ramoscelli volarono via in aria, e il nucleo della fiammella andò distrutto. Cercò di riattezzarla avvicinando i ramoscelli, ma nonostante lo sforzo intenso, il tremolio ebbe la meglio. I ramoscelli si sparpagliarono senza rimedio, e tutti i rametti si spensero in uno sbuffo di fumo. Il procacciatore di fuoco aveva fallito. Guardandosi intorno, con apatia, posò casualmente gli occhi oltre le rovine del fuoco, sul cane seduto nella neve di fronte a lui, che si agitava inquieto e sollevava le zampe anteriori, prima una e poi l'altra, mentre spostava il peso avanti e indietro, impaziente e bramoso. Vedendo il cane, gli venne un'idea folle. Si ricordò la storia di un uomo sorpreso da una bufera che, uccidendo un vitello, si era accucciato nella carcassa, salvandosi la vita. Avrebbe ucciso il cane e infilato le mani nel corpo ancora caldo della bestia, sino a quando avrebbe riacquistato la sensibilità. Poi avrebbe potuto preparare un altro fuoco. Si rivolse al cane chiamandolo. Nella sua voce c'era uno strano tono di paura che spaventò l'animale, il quale non aveva mai sentito parlare l'uomo in quel modo. Qualcosa non gli tornava, e la sua natura sospettosa avvertiva il pericolo che lui non conosceva, ma in qualche zona del cervello scaturì l'apprensione nei confronti dell'uomo. Al suono della voce abbassò le orecchie intensificando il movimento delle zampe anteriori, ma non si avvicinò all'uomo, che si era messo a quattro zampe e strisciava verso il cane. L'insolita postura scatenò il sospetto dell'animale, che, allarmato, arretrò di sghembo. L'uomo rimase seduto un attimo nella neve, lottando per tornare calmo. Poi, usando i denti, si infilò le muffole e si alzò in piedi. Prima lanciò uno sguardo in basso per assicurarsi di essere di nuovo in posizione retta, perché l'assenza di sensibilità ai piedi lo faceva sentire scollegato da terra. La sua posizione retta incominciò a scacciare i sospetti dalla mente del cane, e quando gli parlò perentorio, con il suono della frusta nella voce, il cane assunse la consueta posa di sottomissione e si avvicinò. Non appena fu a tiro, l'uomo perse il controllo. Con uno slancio fulmineo stese le braccia verso l'animale e provò sincero stupore nel constatare che le sue mani non riuscivano ad afferrarlo, perché alle dita mancavano sensibilità e movimento. In quell'attimo aveva dimenticato che erano congelate e che andavano peggiorando. Accadde tutto molto velocemente, e prima che l'animale riuscisse a sfuggirgli, lo aveva già avvinghiato tra le braccia. Sedette nella neve con il cane che si lamentava, ringhiava e guaiva. Stare seduto avvinghiato al cane era il massimo che poteva fare. Comprese che non poteva uccidere il cane. Non c'era modo di farlo. Con le mani inerti non poteva estrarre il coltello dal fodero o strozzare l'animale. Lo lasciò libero e lui schizzò via ringhiando selvaggiamente con la coda tra le zampe. Si fermò a 10 metri di distanza a studiarlo con curiosità, puntando le orecchie in avanti. L'uomo abbassò lo sguardo a cercare le mani, che scorse penzolanti alla fine delle braccia. Trovò curioso il fatto di dover usare gli occhi per capire dove aveva le mani. Riprese a frustare le braccia avanti e indietro, battendosi i fianchi e le mani guantate. Continuò così per 5 minuti, finché il cuore non ebbe pompato sangue sufficiente alla superficie corporea per fermare i brividi di freddo. Ma la sensibilità delle mani non tornava. Aveva l'impressione che fossero pesi morti, appesi in fondo alle braccia, e quando provò a localizzare questa impressione, non riuscì a trovarle. Calò su di lui una certa paura della morte, densa e oppressiva. Divenne in breve una paura pregna di presagi quando realizzò che non era più questione di congelarsi le dita e perdere le mani o i piedi. Ormai era questione di vita o di morte, e tutto giocava contro di lui. Cadde nel panico, si voltò e cominciò a correre lungo il letto del torrente, seguendo la vecchia traccia appena visibile sul sentiero. Il cane, restando dietro, si unì a lui. L'uomo correva alla cieca e senza meta, posseduto da una paura mai conosciuta in vita sua. Aprendosi un varco nella neve, si riprese lentamente osservando ciò che lo circondava. Gli argini del torrente, i vecchi ammassi di tronchi, i pioppi spogli e il cielo. Correre lo faceva stare meglio, non tremava. Chissà se continuando a correre avrebbe scongelato i piedi. E comunque se correva abbastanza avrebbe raggiunto il campo e i ragazzi. Qualche dito delle mani e dei piedi sarebbe stato perso, come pure la sensibilità di una parte del volto. Ma una volta al campo i ragazzi si sarebbero presi cura di lui, salvandogli il resto. E contemporaneamente aveva un altro pensiero in mente, e questo gli diceva che non sarebbe mai arrivato al campo dei ragazzi. Erano troppi chilometri da percorrere. Il congelamento si era ormai preso molto di lui. Presto sarebbe stato morto stecchito. Mise in secondo piano questo pensiero, rifiutandosi di prenderlo in considerazione. In certi momenti il pensiero protestava, esigendo ascolto, ma lui lo respingeva, provando a concentrarsi su altro. Trovava strano poter correre con piedi talmente congelati da non riuscire a sentirli quando toccavano terra per sostenere il peso del corpo. Quasi gli sembrava di scivolare lungo la superficie, senza aver legami con la terra. Una volta, da qualche parte gli era capitato di vedere un mercurio alato, e si domandò se Mercurio si era sentito come lui, quando aveva rasentato la superficie terrestre in volo. La sua teoria di correre sino al campo di ragazzi aveva una falla. Non aveva resistenza. Inciampò varie volte, incespicò, e alla fine si schiantò a terra. Provò a rialzarsi, ma non ci riuscì. Decise che era meglio sedersi a riposare. Per proseguire, la prossima volta avrebbe semplicemente camminato. Mentre riprendeva fiato, stando seduto, notò che si sentiva caldo e a proprio agio. Non tremava, anzi, addirittura pareva che il petto e il busto avessero riguadagnato un piacevole calore. Eppure, quando si toccò il naso e le guance non avvertì nulla. Correre non li avrebbe scongelati, ne avrebbe scongelato mani e piedi. Qualcosa gli diceva che il gelo si stava diffondendo in altre parti del corpo. Cercò di tenere a bada il pensiero dimenticandolo, di pensare ad altro. Era consapevole della sensazione di panico che gli provocava e del panico aveva paura. Ma il pensiero si imponeva resistendo e producendo la visione del suo corpo completamente congelato. Era troppo. Fece un'altra corsa selvaggia lungo la pista. Quando cominciò a rallentare, sino a camminare, il pensiero del gelo che si impadroniva di lui lo fece ripartire di corsa. E per tutto il tempo il cane gli corse alle calcagna. Quando l'uomo cadde una seconda volta, avvoltò la coda sulle zampe anteriori e si mise a sedere davanti a lui, osservandolo incuriosito, intento, impaziente. Il calore e la sicurezza dell'animale lo mandarono in bestia. Gli inveì contro, sino a quando lui abbassò gli orecchi remissivo. Ma questa volta il tremore si impadronì più rapidamente dell'uomo. Stava perdendo la battaglia con il gelo che si insinuava dentro di lui da ogni dove. Questo pensiero lo spinse a proseguire, ma dopo 30 metri di corsa ondeggiò e cadde lungo disteso. Fu l'ultimo momento di panico. Dopo aver recuperato il fiato e il controllo, si mise a sedere e cominciò a coltivare l'idea di affrontare la morte con dignità. Certo, il concetto non si presentò in questi termini. Per come percepiva i fatti, sapeva di essersi comportato da stupido mettendosi a correre come una gallina decapitata. Questo fu il paragone che gli venne in mente. Bene, se doveva congelare, meglio affrontare la situazione con dignità. Con questa ritrovata pace dei sensi, arrivarono le prime avvisaglie di torpore. Buona idea, pensò, passare dal sonno alla morte. Sarebbe stato come prendere un anestetico. Congelare non era poi così male come si credeva. C'erano tanti modi peggiori per morire. Immagina i ragazzi quando avrebbero trovato il suo corpo il giorno dopo. Di colpo si vide assieme a loro lungo la pista, a cercare se stesso. E ancora con loro arrivò una curva, e dietro la curva trovò il proprio corpo disteso sulla neve. Non apparteneva più a quel corpo, perché anche allora era fuori da se stesso, con i ragazzi, ad osservarsi disteso nella neve. Faceva proprio freddo, fu il suo pensiero. Una volta tornato negli Stati Uniti, alla gente avrebbe raccontato cos'era il freddo vero. Poi vagò da questa visione sino al veterano di Sulphur Creek. Riusciva a vederlo nitidamente al caldo e al riparo, e fumava la pipa. «Avevi ragione tu, vecchio ronzino. Avevi ragione tu», mormorò l'uomo al veterano di Sulphur Creek. Poi l'uomo si assopì. Entrò in un sonno che gli parve il più soddisfacente e piacevole mai provato. Di fronte a lui il cane attendeva seduto. Il breve giorno si chiuse e si infilò in un lungo e lento crepuscolo. Non c'erano tracce di un fuoco da preparare, e inoltre nella sua esperienza di cane non aveva mai visto un uomo sedersi nella neve senza prima preparare un fuoco. Mentre il crepuscolo si trascinava, di lui si impadronì l'impaziente brama di fuoco, e con un gran sollevamento e spostamento di zampe anteriori, prese a guaire piano, abbassando le orecchie in attesa del castigo dell'uomo. Ma l'uomo rimaneva in silenzio. Più tardi il cane guaì rumorosamente, e ancora più tardi si spinse accanto all'uomo, dove colse l'odore della morte. La cosa gli fece rizzare il pelo, così indietreggiò. Si attardò ancora per un po', ululava sotto le stelle che scintillavano lucenti nel cielo freddo, facendo danze e piroette. Poi si girò per trottellare lungo la pista, in direzione del campo che conosceva, dove avrebbe trovato gli altri, procacciatori di cibo e procacciatori di fuoco. E questo è quanto, miei cari discepoli. Se il contenuto vi è piaciuto, allora seguitemi e commentate. Se volete contattarmi, scrivetemi a ilverbodiasra@gmail.com oppure scrivete sulla mia pagina Instagram, link in descrizione. Ho ancora tante cose da mostrarvi. Un saluto da Azrael. Alla prossima.